Tanto parliamo di anziani, ma anche di anziani, o soprattutto di anziane, perché la vita media delle donne rispetto agli uomini in Italia è di circa 5 anni in più. E d'altra parte però cominciano prima le donne a non essere più in buona salute, cioè, e quindi evidentemente c'è un problema di assistenza, e diciamo che il nodo della salute è il primo che deve essere affrontato, secondo me. Questa è la prima cosa. Su questo, del resto, voi sapete che c'è tutta una discussione sulla nuova legge sugli anziani non autosufficienti.
Certo.
C'è Monsignor Paglia che presiede la commissione presso il Ministero della Salute per occuparsi di queste cose, e recentemente ha sottolineato come stiamo riducendo i finanziamenti quando invece è necessario averne di più. Questo, diciamo, è il primo punto, la salute. Il secondo punto è, diciamo, il fatto che non è possibile che a un certo punto, con la vita che si allunga e continuerà ad allungarsi sicuramente, ma non solo si allunga in termini, diciamo, che ci sono più anni in cui si è decrepiti, ma si allunga la vita di maturità, l'età adulta, nel senso che mentre fino adesso abbiamo combattuto le malattie, per cui comunque c'era un vincolo massimo, diciamo, a 110 anni, tanto per dire, ma comunque ci si arrivava, sì, come sapete, invece c'è chi sostiene che fra 10 anni saremo in grado di combattere l'invecchiamento delle cellule. Per cui praticamente questo allungherà l'età adulta. Allora, se l'età di buona salute, ovviamente per chi se lo può permettere, qui c'è tutto un problema sociale drammatico ovviamente, ma se l'età di buona salute si allunga, chiaramente il fatto di imporre uno stacco netto fra il momento in cui uno lavora e il momento in cui poi smette, cioè bisogna trovare il modo di rendere gli anziani non solo utili alla comunità, ma diciamo che abbiano un riconoscimento di ruolo, perché il lavoro non è solo salario, il lavoro è anche un riconoscimento di status.
No, certo.
E questo secondo me è il secondo punto. Il terzo, per quanto riguarda questo aspetto, diciamo, della solitudine, è il senso di comunità. Cioè ci si sta isolando troppo, c'è tutta una logica adesso di interazione soltanto con i social, non abbiamo tempo, come tu sai, io sono uno studioso di futuro, più invecchio, 82 anni, ma più invecchio più sono affascinato dalle cose che pubblichiamo sul futuro. Si tende ad avere un rapporto diretto soltanto col telefonino, con domani magari con l'avatar, cioè con la propria figura finta online, eccetera. Sentivo stamattina Papa Francesco che commentava un passaggio degli Atti degli Apostoli su Radio Vaticana, proprio invitando tutti alla fraternità. Quindi questo concetto dell'accoglienza, della fraternità, è fondamentale per quanto riguarda la solitudine. Quindi questi tre punti, io direi: la salute, un diverso rapporto tra il lavoro e il pensionamento e l'essere utili, quindi non solo il volontariato, ma forme magari più moderne di transizione. E il terzo punto sicuramente è quello di ricreare delle comunità.
E per quanto...
Questo per quanto riguarda il primo punto. Poi, se me lo consenti, passo ai giovani.
Certo, il rapporto proprio con i giovani. È vero che si rischia per tanti diversi motivi anche di contrapporre non solo proprio in sé giovani e anziani, però anche le istanze, no? Come se tutto fosse in un rapporto quasi di esclusione. Se guardi e dai ai giovani è come se togliessi qualcosa agli anziani. Viene fatto passare in alcuni momenti anche un discorso un po' di questo tipo.
Assolutamente sì, però se parliamo dei giovani io credo che dobbiamo avere una visione globale. Allora, di recente l'Economist ha pubblicato uno studio sulla generazione Z, i cosiddetti Zoomers, che vanno dall'88 al 2012. In generale, purtroppo in Italia non è tanto così, è una generazione che sta meglio sul lavoro, è una generazione più colta, più informata. Però attenzione, perché 4/5 della generazione Z sta nei paesi in via di sviluppo e nei paesi emergenti.
Già.
E se guardiamo l'Africa, l'età mediana, cioè diciamo quel signore che sta in mezzo fra quelli che sono più vecchi e quelli che sono più giovani, ha 18 anni. In Europa ne ha 38. Allora, sì, è chiaro che ci sono dei problemi enormi a questo punto di dialogo con tutto questo mondo giovanile globale, insomma, non possiamo limitarci alle cose nostre. Questo secondo me è il primo punto. Il secondo, ovviamente, è se dobbiamo lottare contro la precarietà. Cioè, non lo so, io quando ero giovane avevo la sicurezza di una carriera, adesso è tutto precario, anche i giovani giornalisti che ho formato quando insegnavo a Dublino arrivano magari a 40 anni senza avere un contratto sicuro,
certo,
e parlo della categoria che conosco, ma ovviamente
sì,
questo vale anche per le altre categorie. E poi gli altri due punti importantissimi sono, uno, l'immigrazione, cioè qualsiasi demografo ci dice che se vogliamo mantenere una popolazione in equilibrio, se l'Italia non si deve, come economia e come società, non si deve raggrinzire come una mela, abbiamo bisogno di far arrivare, accogliere bene 200.000 immigrati all'anno. Questo, ma accogliere bene vuol dire integrarli. Io non credo tanto nel multiculturalismo di tante culture diverse, cioè man mano i popoli cambiano, però è un processo graduale, ma non possiamo rifiutare gli immigrati, dobbiamo trovare il modo di accoglierli, che rimangano e si radichino bene. Quindi diciamo, quando pensiamo ai giovani, sono giovani che non sono soltanto i nostri giovani italiani di pelle bianca, eccetera eccetera. Terzo punto è la scuola, cioè alla fine diciamo noi non stiamo investendo abbastanza nella scuola, nella formazione. I test internazionali ci dicono che siamo assolutamente indietro rispetto a tutto agli altri paesi, diciamo, a parte il fatto che il 30% della popolazione italiana, anche di età da 15 a 64 anni, non è in grado di leggere un manuale di istruzioni, non è in grado di fare una sintesi di un qualsiasi testo, cose che si fanno alle scuole elementari.
Sì, abbiamo perso competenze.
Abbiamo perso competenze, c'è una sorta di analfabetismo di ritorno, di estrema superficialità che poi è anche favorita dai social, e dobbiamo investire fortemente nella scuola, ma rendere anche la scuola molto più attraente, perché se non facciamo questo chiaramente non andiamo da nessuna parte.
In occasione
mi consenti?
Sì, prego.
Aggiungo una cosa. Al Salone del Libro
volevo arrivare a questo, al Mille Schegge di Futuro, il volume che avete presentato. Cosa sono queste Mille Schegge di Futuro?
Allora, il sito futuranetwork.eu, che invito tutti a visitare, tutti e tutte naturalmente, è un sito che parla del mondo oltre il 2030, quindi diciamo una prospettiva almeno al 2050 se non al 2100. E in che modo? Non presentando un unico scenario, ma raccogliendo studi, informazioni, per cui diciamo nell'arco di 4 anni con l'aggiornamento quotidiano abbiamo pubblicato almeno 1000 pezzi. Il volume è semplicemente una chiave di accesso, nel senso che tutti possono scaricare gratuitamente, quella è l'edizione cartacea che abbiamo presentato, ma che è solo diciamo un primo passo. Poi c'è il secondo livello, che tutti possono scaricare direttamente dal nostro sito il volume integrale, che contiene 35 schede con tutti i collegamenti agli articoli più significativi che abbiamo pubblicato, e poi nella seconda parte delle interviste fatte con l'intelligenza artificiale. Abbiamo intervistato per esempio Garibaldi, Martin Luther King, insomma vengono fuori delle cose interessanti, non so, Marilyn Monroe sul femminismo di oggi, insomma è molto stimolante, ecco, ed è totalmente accessibile. E ovviamente poi da questo si può arrivare agli articoli più significativi, oppure esplorare il sito, e allora si arriva veramente alle 1000 schegge.